We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Di Radio Sherwood. Siamo fieri di presentarvi la nostra nuova trasmissione, We Are On Two Wheels. We Are On Two Wheels è una trasmissione che vi racconta l'universo della bicicletta in tutte le salse, a 360 gradi, proprio come una ruota, con l'intento di convincere chi non è familiare al mondo delle due ruote che tutti, ma proprio tutti, possiamo assaporare un po' di libertà anche con una semplice pedalata. Cercheremo di raccontarvi un po' di tutto. Vi parleremo innanzitutto della storia della bicicletta e anche delle storie di umanità legate alla bicicletta. Poi vi parleremo di attualità, cercando inizialmente di darvi anche qualche dritta per fruire al meglio della nostra amica a due ruote. E infine vi introdurremo anche al mondo del ciclismo agonistico e ai suoi campioni. La voce che state ascoltando è quella di Nicola Stufano e vi lancia il primo pezzo di questa trasmissione a tema natività, visto che è la prima puntata. È un vecchio cavallo di battaglia dei Muse e si intitola Newborn.
Inside is growing like the new.
bicicletta oggi è un oggetto talmente comune che siamo abituati a vederla anche negli angoli più remoti del mondo. Ci pare una cosa quasi impossibile che sia stata inventata soltanto 200 anni fa. Anzi, 200 anni fa quello che esisteva non era proprio una bicicletta. Ma fermiamoci ad un anno ben preciso. Quest'anno è l'anno 1816, il cosiddetto anno senza estate. Fu un anno di particolari anomalie climatiche che ebbero grossi effetti negativi per l'agricoltura. Un anno molto freddo, per questo senza estate, insomma. Gran parte dei raccolti andarono perduti con gravi perdite di foraggio e quindi di conseguenza una grave moria di cavalli che diventarono anche abbastanza rari e costosi da reperire. Questo ispirò un giovane inventore tedesco di origine aristocratica, tant'è che il suo nome è Carl Friedrich Christian Ludwig Fries Dreyer von Sauerbrunn, un nome infinito, infatti lui preferiva farsi chiamare Carl Dreis, e lo stimolò a cercare una nuova invenzione che rivoluzionasse in qualche modo la mobilità. Carl era particolarmente vivace, il lavoro da statale che suo padre gli aveva affidato non tanto lo stimolava. Preferiva lanciarsi in altre cose. Tra le sue varie idee venne fuori ad esempio una macchina da scrivere a tasti chiamata Schnellscribklavier, che ha una traduzione molto poetica, pianoforte con tasti praticamente, un tritacarne, un estintore, un riflettore di luce solare e addirittura un sottomarino munito di periscopio. Riuscì addirittura nella sua città natale, Karlsruhe, a bloccare lo zar Alessandro di Russia e a presentargli un prototipo di automobile che piacque molto allo zar, tant'è che gli regalò addirittura un diamante, ma non ebbe poi fortuna e seguito commerciale. Fu invece con la Love Machine, cioè macchina per correre, che riuscì a catturare l'attenzione delle masse. Questa macchina per correre altro non era che un telaio, due ruote di legno con otto raggi molto spessi e uno sterzo. Praticamente il prototipo della bici moderna non fosse l'assenza di due elementi fondamentali, e cioè i pedali e soprattutto i freni. Ma quindi come si muoveva questa Love Machine? Beh, a vederla oggi ci sembra un oggetto abbastanza scomodo, perché bisognava muoverla con i piedi, esattamente come le macchine dei Flintstone, e sfruttare le pendenze per slanciarsi sulla strada e prendere velocità, un po' come si fa oggi per gli skate. Nonostante questo strumento fosse molto poco pratico, Carl Dreis era abbastanza determinato nel suo intento e ci credeva, tant'è che nella prima uscita attorno alla città di Mannheim riuscì a percorrere ben 28 km con la sua invenzione. E successivamente riuscì a percorrerne ben 78, coprendo la distanza da Karlsruhe a Kiel. A seguito quindi dei riconoscimenti locali e dalla notorietà, la Love Machine sbarca in Francia, dove guadagna popolarità e viene presentata in pompa magna in un'esibizione ai Giardini di Lussemburgo a Parigi. Qui i francesi le danno un nuovo nome, la Draisienne, in onore del suo fondatore, un nome molto musicale che sfonda anche in Inghilterra, dove però viene ribattezzata anche in un altro modo, Hobby Horse. Quindi hobby praticamente cavallo da hobby praticamente. La Draisienne quindi diventa una moda tra i borghesi di città, che però causerà subito qualche piccolo problemino del tipo incidenti, tanti incidenti, incidenti coi pedoni, incidenti tra Draisienne, così che molti comuni e molte nazioni cominciarono abbastanza velocemente anche a bandirne l'uso. Carl Dreis in realtà aveva delle idee molto diverse per la sua Draisienne. Lui aveva pensato a questa invenzione come uno strumento di emancipazione per le masse, uno strumento che fosse più economico del cavallo e per aprisse la mobilità un po' a tutti quanti. In realtà della Draisienne a livello ciclistico resterà ben poco. Questa invenzione avrà applicazioni più in altri ambiti, ad esempio in quello ferroviario abbiamo la cosiddetta Draisienne ferroviaria, che è una sorta di evoluzione di questo strumento con due assi che vengono spinti a manovella da due persone. Probabilmente l'avete già vista in un film, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, o in qualche film di Willy Coyote. Fatto sta che la draisina ferroviaria è ancora usata oggi e anche sviluppata una forma di ciclismo alternativo, detto velo trail, attraverso queste draisine ferroviarie su ferrovie non più usate. Un'altra draisina che si vede ancora oggi è la draisina per bambini, ossia uno strumento, una sorta di biciclettina senza pedali, che viene usata dai bambini di 2 anni per cominciare a imparare a stare in equilibrio. La sorte di Karl Drais non fu molto fortunata, i suoi ideali democratici lo costrinsero anche a scontrarsi con la realtà. E quando poi dovette partecipare attivamente alla rivoluzione, ai moti del 48, fu purtroppo osteggiato. Perse il suo lavoro, perse la sua pensione e morì in povertà. A Karl Drais e alle atmosfere ottocentesche dedichiamo invece il pezzo che stiamo per lanciare, ossia il pezzo dei Kasabian Empire.
It's been called Summer at Creighton Avenue. I just want to log on really quickly, okay?
Too much information, well I said you got for nothing. Come out to the back, I said you me, let's go for something. Guess I better send you now, guess I better be alive. Singing for your questions, but you stole all my answers. Too much entertainment, drunk my nights out on the corner. Tell me that you see the ghost, I tell me what to fear the most.
Vediamo alla fatidica domanda. Ma perché la gente va in bicicletta? Che cosa ci trova di così bello? Beh, le motivazioni che possono spingere una persona ad usare regolarmente la bicicletta sono molteplici. Sicuramente ne possiamo trovare almeno 3 o 4. La prima, quella che di questi tempi viene più spontanea, più moderna, è per un certo senso di spirito civico o ecologico. Insomma, sappiamo benissimo che la bicicletta in questo momento è lo strumento più green che esista per muoversi, oltre ai piedi chiaramente. La bicicletta ha comunque l'effetto che più la si usa, meno macchine si trovano in giro, e questo riduce l'inquinamento, riduce anche il traffico, che alla fine è un vantaggio anche per gli stessi automobilisti, se ci pensiamo. Alla fine gli stessi fruitori della bicicletta, a parte qualcuno che magari semplicemente non ha la patente o non vuole usare la macchina, sono a loro volta automobilisti, quindi ci vedono dei vantaggi anche in questo. Fa bene anche al portafoglio sicuramente usare meno la macchina e più la bicicletta per via di un risparmio di benzina. Ma questo approccio non è sempre l'approccio migliore da adottare. Insomma, usare lo spirito civico ecologico per forzarsi ad andare con un mezzo potrebbe avere delle conseguenze negative. Per qualcuno potrebbe diventare non un piacere, ma addirittura un supplizio. Forse la motivazione più forte che spinge una persona a usare la bicicletta è il senso di libertà che essa procura, un piacere personale, come quando si va a cena fuori e paga qualcun altro per te. La bicicletta favorisce il liberamento dei pensieri, quando si pedala insomma si tende a guardare il paesaggio, a non ragionare più sul nulla, a liberare la mente. E quindi per cominciare ad andare in bicicletta magari la cosa migliore è magari non cominciare d'inverno con 2 gradi sotto zero, immergersi in mezzo al traffico, ma piuttosto provare con una giornata di primavera, 15-20 gradi, una strada poco trafficata di campagna, qualche amico, fermarsi nella natura, bere un bicchiere di birra o di vino insieme nelle pause e lasciare che il vento in faccia ci accarezzi. Insomma, lasciare libero spazio ai sentimenti quando si va in bicicletta e assaporare quel senso di libertà che viene fuori. Poi sicuramente fa bene anche al fisico, specie per quelle persone che non hanno la possibilità magari di praticare uno sport di qualche tipo durante il tempo libero. Andare a lavoro in bicicletta diventa quell'unica attività quotidiana che sicuramente schifo non fa all'apparato cardiovascolare, specie quando si possono sviluppare dei problemi con la sedentarietà. E fa piacere magari anche a quei genitori con figli piccoli portarli a scuola in bicicletta, magari fa piacere anche ai bambini che si divertono. Ecco, anche mio padre lo faceva, però faceva un piccolo errore, cioè quello di portarmi davanti, e quando fui molto piccolo mi fece cadere davanti di testa per terra. Per fortuna non mi fece niente, però non credo abbia avuto il coraggio di raccontarlo a mia madre per molto tempo. Ecco, non fate questo, magari, possibilmente. Infine, la bicicletta può essere anche, come tante altre attività fisiche, un potente antidepressivo. E qui parlo anche per esperienza personale. Comunque ci dice la scienza che qualunque attività sportiva, dai 30 ai 40 minuti, produce endorfine che rilassano il corpo. Quindi la bicicletta può portare anche a un risanamento personale. E pensateci bene, insomma, se siete in una situazione anche solo di semplice nervosismo, scatenarsi sui pedali può sicuramente aiutare. Non sono riuscito a convincervi? Magari provateci con l'aiuto di musica motivazionale efficace nelle cuffie. Questa è Mr. Motivator degli Idols.
I'm trying to go. and cliches. Let's seize the day. All hold hands just the bricks away. Let's seize the day. All hold hands just the bricks away. You can do it. You can do it. Yes, you can. Woo! I and I intend to go, go, go. Cliches. Let's seize the day. All hold hands as the bricks away. Let's seize the day. All hold hands as the bricks away. You can do it. You can do it. You can do it.
Nell'ultima parte di questa trasmissione cerchiamo di introdurvi al mondo del ciclismo agonistico, che è molto sfaccettato. Allora, parlo soprattutto agli ascoltatori che non ne sanno praticamente nulla, ma sicuramente avrete sentito parlare almeno una volta di Giro d'Italia, Tour de France, insomma, questi sono termini che fanno parte ormai della cultura popolare. Queste sono le cosiddette corse a tappe. E sono corse che avvengono su strada. Il ciclismo su strada è in questo momento storico, ma lo è stato quasi sempre, la forma di ciclismo più popolare, che si corre per appunto su asfalto, su strada, in tre modalità per lo più. Quella delle corse a tappe, che abbiamo appena detto, che sono corse che non avvengono in una sola giornata, ma in più giorni. Nel caso del Giro d'Italia e Tour de France coprono addirittura 3 settimane. Vince chi in queste 3 settimane riesce a percorrere la distanza nel tempo minore. Quindi sono sostanzialmente gare di resistenza e gare di regolarità. Diverso il discorso per le gare di un giorno, dette anche corse in linea. Ossia sono gare in cui si parte tutti insieme e vince chi arriva primo. Si può arrivare primi per distacco oppure si può arrivare primi vincendo una volata contro quelli rimasti. Una terza modalità che di solito è inglobata nelle corse a tappe è quella della gara a cronometro, ossia anziché correre tutti insieme, partire tutti insieme, si parte uno alla volta e si cronometra il tempo di percorrenza. Chi ci ha messo meno tempo vince. Semplice ed efficace. Questo è il ciclismo su strada, ma è soltanto una delle modalità. Una delle modalità più popolari a inizio secolo, contrapposta al ciclismo su strada e anche più facile per certi versi, e quando dico inizio secolo intendo inizio Novecento, era ed è tuttora il ciclismo su pista. Il ciclismo su pista si svolge in dei luoghi chiamati velodromi. I velodromi sono degli ovali simili a delle piste di atletica, ma con sostanziali differenze. Sono di una lunghezza che varia da 250 a 400 metri. La pista è in legno oppure in cemento, ma preferibilmente in legno, e soprattutto le curve di questi velodromi sono oblique e questo permette di sfruttare la forza centrifuga per accelerare, oppure rallentare salendo nella parte obliqua. Su Questi velotromi si usano delle biciclette speciali che non hanno le velocità, a differenza delle biciclette su strada, e si effettuano delle prove o di endurance, quindi prove su lunga distanza. Ad esempio l'inseguimento è una sorta di traslazione della prova su strada a cronometro su una breve distanza di 4 km, oppure la corsa a punti, cioè una gara in cui si gira attorno alla pista e ogni tot giri si sprinta. Chi sprinta ottiene punti, vince chi ottiene più punti. Poi ci sono delle prove più rapide, che sono le prove di velocità, che vengono disputate su distanze molto brevi e insomma si sono più adatte ai corridori più possenti. Si tende a fare volate molto veloci, anche 60 km orari, pensate, e anche qui vince chi arriva primo sostanzialmente. Il ciclismo quindi ha preso la strada, ha preso la pista, e a un certo punto della sua storia ha preso anche la campagna, e questo è il ciclocross, uno sport che avviene prevalentemente su terreno, fango, e si svolge d'inverno, un po' la traslazione della campestre in atletica nel ciclismo. È una disciplina particolarmente creativa nei percorsi e fantasiosa, in cui ci si tende a sporcare tantissimo, ed è amatissima dai belgi, i quali attorno al ciclocross hanno sviluppato un vero e proprio circo da vedere almeno una volta nella vita. Sono prove molto difficili a livello tecnico, beh, pensate cosa significa pedalare con una bici di quelle dei ciclisti da strada, però sul fango, quindi con ruote molto sottili, ed è particolarmente spettacolare sia da vedere che da praticare, però la si ama o la si odia se si pratica, sinceramente. Nei tempi più recenti sono state sviluppate bici differenti, le cosiddette mountain bike, che sono entrate nell'uso comune, e quindi poi anche delle gare di mountain bike. Le mountain bike sono bici più compatte e resistenti, sulle quali possono essere usati anche dei rapporti molto agili, e sono state sviluppate per l'appunto per andare sui percorsi più accidentati in montagna e anche per scendere dalle montagne. Quindi sono gare in cui bisogna essere abbastanza potenti, abili nella guida e un po' spericolati. Ancora più spericolati con le biciclettine chiamate BMX, con le quali si può anche effettuare particolari evoluzioni stilistiche. Infatti il BMX freestyle è diventato a sua volta una disciplina olimpica, così come la BMX racing, che invece sono gare per gente praticamente folle che si butta su percorsi ad ostacoli tutti insieme. In 4-5 ci si sfida e anche qui vince chi arriva primo, ancora una volta. E poi esiste anche il bike polo, che è la traslazione del polo però con le biciclette, anche qui necessita grandi doti acrobatiche, e il bike indoor, che sono una sorta di pallamano fatta però con le biciclette a coppie. Anche questo non è sport olimpico, però comunque è sport riconosciuto da quella che è l'Unione Ciclistica Internazionale. Insomma, ce n'è per veramente per tutti i gusti. era Ricky dei Fiamminghi Racket Cannon, originari di Ghent, quindi delle terre del ciclocross. La vita è come andare in bicicletta. Per stare in equilibrio devi muoverti. Vorrei che questo aforisma fosse mio, ma in realtà è soltanto del più grande fisico del Novecento, Albert Einstein, il quale si narra fosse un grande amante dell'attività sportiva e in particolare della vela. Però non aveva la patente e quindi per lui la bicicletta era un mezzo di spostamento quasi naturale e praticava parecchio. Narra la leggenda che la teoria della relatività fu elaborata proprio durante una delle sue passeggiate. Con questo aforisma chiudiamo la prima puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Per riascoltarci www.sherwood.it e nello stesso sito troverete il podcast. Ringrazio Davide alla regia e vi do l'appuntamento tra 2 settimane per la prossima puntata. Un saluto da Nicola Stufano, amici e amiche di Radio Sherwood. We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata.